Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi amici, carissime amiche, radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Maria. Ci incontriamo ogni mese e come è un ritmo che ci ricorda che la vita passa e che comunque abbiamo sempre bisogno di nutrimento. Abbiamo bisogno di fermarci un po' con il Signore. Mi piace pensare che Radio Maria, le trasmissioni Radio Maria siano come, diciamo così, quel ritmo che assumiamo un po' tutti quando dobbiamo prendere delle medicine. Ogni tanto prendiamo una pastiglia, sappiamo che non possiamo guarire all'improvviso, sappiamo che abbiamo bisogno di medicina, sappiamo che abbiamo bisogno di Dio, sappiamo che il nostro corpo può assumere una certa quantità. E piano piano diventa più capace di assumere una quantità maggiore dell'amore di Dio. Allora questa trasmissione vuole essere semplicemente come il ritmo di una terapia. Direi la terapia dell'amore di Dio, la terapia della sua misericordia, la terapia della sua parola. E oggi la mia attenzione, che vorrei ritrasmettere così come risuona nel mio spirito, si è accentrata sul Vangelo di Marco 6:30, 34, e ora ve ne do lettura. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono e da tutte le città accorsero a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Carissimi, non si saprebbe dove cominciare, perché sono pochi versetti, ma sono, diciamo così, la sintesi di tutta la teologia del Vangelo di Marco, sono la sintesi dell'annuncio del Vangelo, la sintesi anche della chiamata da parte di Gesù, di quelli che saranno i suoi apostoli. Troviamo un po' tutto. Da una parte troviamo la delicatezza, il desiderio di Gesù di non creare delle persone, gli apostoli, di non creare delle persone scontente e frustrate. Gesù non ha bisogno di persone che non sanno come riempire il tempo. A Gesù non interessa neppure di formare una specie di categoria di Superman. Non vuole creare delle persone che si fanno notare perché fanno delle cose strabilianti. Qualcuno, qualche esegeta, ha detto pure che leggendo il Vangelo di Marco, non si deduce subito che Gesù faccia miracoli, quanto piuttosto Gesù, lasciandosi toccare, lasciandosi raggiungere dall'uomo, lasciandosi toccare a volte anche solo il lembo, Gesù comunica la salvezza attraverso la fede di chi tocca il suo corpo, di chi lo tocca con l'amore. Quindi, se questo è il Vangelo, se Gesù si lascia toccare, se Gesù cambia la vita quando tu entri in contatto con Lui, è necessario che tu in questo contatto ci stai più tempo possibile, direi sempre. La bellezza del Vangelo è stare in contatto con Lui e quindi raccontarlo. Ma se la missione viene intesa come un esercizio, diciamo così, all'atere, dalla comunione, dall'intimità con Gesù, allora tu pensi di dover fare tante cose per Gesù, le vuoi fare come pensi che un buon apostolo dovrebbe fare, ma poi, permettetemi, succede a tanti di noi di essere stanchi, essere un po' frustrati perché dici ho corso, ho fatto, ho annunciato il Vangelo dappertutto, ho parlato a tutti di Dio, ma a volte manca qualcosa. E allora penso che è giusto ripartire all'inizio, dall'inizio, ripartire alla base, perché Gesù li ha chiamati perché stessero con lui. È proprio perché li ha chiamati a stare con lui che loro diventano missionari. Non è un atto secondo essere missionari, è l'esplicitazione dell'atto unico. Gesù li ha chiamati a stare con lui perché, stando vicino al suo cuore, loro imparano la misericordia, conoscono l'amore misericordioso, si sentono loro oggetti della misericordia, si sentono loro che Dio si curva su di loro. E quando il Signore si curva su di te, tu non hai più bisogno dell'effetto della verifica, non hai più bisogno di dare un valore alla tua vita, perché la tua vita già ce l'ha, perché anzi, più sei povero, più sei libero da tutto, più sei spoglio e più ti senti pieno. E allora guardiamo proprio quello che Gesù ha fatto con i suoi discepoli, con quelli che saranno i suoi apostoli. E ci troviamo al capitolo sesto, che è preceduto, è prima della moltiplicazione dei pani, è preceduto dal racconto dell'esecuzione di Giovanni Battista, del rapporto tra Erode e Gesù, e prima ancora ci interessa la missione dei dodici. Quindi questi dodici che Gesù ha chiamato sono andati in giro al largo. Vi ricordate come li aveva chiamati? Così. Cominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro, né la borsa, ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. E diceva loro: entrate in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi ricevono e non vi ascolteranno, andatovene, scuotete la polvere di sotto i vostri piedi a testimonianza per loro. E partiti predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Allora i dodici partono a due a due, ma prima il Signore li ha chiamati a stare con lui. Ora partono e se fossero appunto una brigata speciale, un corpo specializzato, i dodici avrebbero dovuto avere una formazione tutta speciale, ma la formazione che hanno ricevuto i dodici è quella di essere stati con Gesù. Anzi, quando si palesa la possibilità che i dodici potessero essere, diciamo così, rafforzati da strumenti particolari, eccetera, eccetera, arriva proprio puntuale la parola di Gesù. Gesù dice: non vi appoggiate su nient'altro che la vostra povertà, non vi portate due tuniche, non vi portate più paia di sandali, per dire siate poveri. Gesù li manda in missione chiedendo esplicitamente che non avessero neppure una pietra dove appoggiare il capo, ma desidera che siano poveri. Domandiamoci perché. Gesù li manda in missione poveri perché se non sono poveri, se il loro cuore si appoggia su qualcos'altro, quando loro andranno in missione non se ne accorgeranno, ma comunicheranno qualcos'altro. Se tu vai in missione e non ci vai perché il tuo cuore trabocca dell'amore di Dio, tu comunicherai qualche altra sicurezza che sta agendo nel tuo cuore, magari traboccherai un amore che comunque ha come riferimento non la gratuità di Dio, ma forse un po' il tuo bisogno di stare in mezzo a tanta gente. E forse non te ne rendi conto, no? Piano piano anche tu perdi coraggio, perché hai bisogno sempre di certezze. Per questo il Signore, fin dall'inizio, dice a questi apostoli di portare con sé niente, ma solo quell'esperienza che hanno fatto con lui. E allora, ecco il nostro Vangelo, noi siamo a questo punto qui, questi stanno tornando dalla missione, stanno tornando e ci immaginiamo, no? Un altro evangelista dice che avevano visto anche i demoni scendere, cadere dal cielo, proprio grazie all'azione taumaturgica degli apostoli,
Ci aspetteremo che Gesù li faccia parlare e dica: ditemi quello che avete fatto, le cose belle che avete fatto, quanti territori avete evangelizzato, quanti quartieri, ditemi come si sono tutti prostrati davanti a voi, il successo della vostra azione. Niente di tutto questo. Gesù nel Vangelo che abbiamo appena letto non si ferma per niente a parlare di questo. Domandiamoci perché. Il Signore invece ci tiene e si rivolge come un papà, come una mamma, con un atteggiamento di profonda compassione verso questi apostoli che avranno avuto, mi immagino, i piedi gonfi, avranno avuto i piedi screpolati, avranno avuto fame, sete, stanchi, impolverati, e dice a loro: fermatevi un po'. Non parla di quelle cose che hanno fatto, ma li vuole in qualche maniera, come una chioccia vuole riunire i suoi pulcini, vuole dire a loro: fermatevi un po', voi soli. Non voglio sapere chi avete incontrato o meno, fermatevi un po', fermate, staccate un po' i vostri pensieri, rimanete con me, come all'inizio, quando vi ho scelto, ritrovate quella gioia di quando vi ho scelto, state con me, fermatevi con me. Non voglio che voi portate in questa intimità tutte le altre cose, portate il vostro cuore, state con me, perché voi siete apostoli perché vi invio io, voi siete apostoli non perché avete studiato nelle migliori università. Siete apostoli perché io vi invio, perché vi invia il mio cuore. Voi siete apostoli perché il mio cuore, la morfologia del mio cuore diventerà la vostra. Voi siete apostoli perché come me non avete una pietra dove posare il capo. Voi siete apostoli perché avete preso tutto dal mio cuore, non quindi dai vostri strumenti, non della vostra oratoria, non del vostro tipo di vestito, non dal fatto che voi conoscete perfettamente tutta la scienza. Voi siete apostoli non solo perché sapete utilizzare nel migliore dei modi l'intelligenza artificiale, voi siete apostoli perché vi invio io. E perciò riposatevi, dovete stare con me solo, non vi portate dentro le vostre abilità, rimanete con me, sentitevi poveri, lasciate tutto fuori, state un po' con me, state col mio cuore, ritrovate il primo amore, ritrovate l'amore per me. Rifocillatevi, nutritevi nuovamente. Carissimi amici, Gesù dice ai suoi apostoli, ma dice a te questa sera, dice a me che stiamo qui ascoltando questa sua parola, dice a me, dice a te che non possiamo fare nulla senza di lui. Davvero, siamo sterili. A volte, guardandoci da fuori, mi piacerebbe che ci fosse una specie di parabola, uno specchio, per vederci in contemporanea. E a volte ho l'impressione che se noi ci vedessimo in contemporanea, mentre facciamo la nostra parte di apostoli, ho l'impressione che a volte vedremo delle persone affannate, delle persone frustrate, delle persone che non sono innamorate. Mi viene in mente la vita di Santa Teresina, che appunto è patrona delle missioni, quindi dovrebbe essere, appunto, quella persona specializzata nelle missioni, e lo è, ma lo è perché? Perché ha chiesto l'amore, perché è voluta diventare amore. Non ha detto io voglio diventare la tecnica specializzata per essere missionario, perché il suo cuore è talmente grande che non gli bastava questo, non gli bastava quell'altro, non gli bastava quello, non gli bastava il carisma della predicazione, non gli bastava il carisma dell'evangelizzazione, non gli bastava il carisma della profezia, non gli bastava il carisma della guarigione, non gli bastava il carisma della relazionalità, non gli bastava il carisma degli ultimi tempi. Lei desiderava essere amore, desiderava tutti i carismi, desiderava essere amore. E allora la Chiesa l'ha proclamata patrona delle missioni universali. Allora adesso, alla luce di questa santa, noi possiamo capire perché Gesù ha detto ai discepoli e dice a me e dice a te: fermatevi un po', voi solo, non andiamo da Gesù sempre solamente per sfogarci, non andiamo da Gesù sempre solamente per dire: guarda quante cose belle ho fatto, nessuno le vede, guarda quante. No, rimaniamo fermi, stiamo con Lui. E lasciamo fuori le preoccupazioni, portiamoci nel suo cuore, perché nel suo cuore impareremo la scienza dell'amore, nel suo cuore impareremo la scienza della misericordia, nel suo cuore impareremo le migliori tecniche dell'apostolato, nel suo cuore il Signore farà apostoli nuovi, stando nel suo cuore, frequentando giorno e notte il suo cuore, ci saranno gli apostoli di domani. Frequentando il suo cuore, noi impareremo ad amare tutti gli uomini, credenti o non credenti, Frequentando il suo cuore, noi avremo uno stile di non giudizio, ma di compassione. Ecco perché il Signore allora li fa fermare, perché non vuole vedere persone frustrate. E penso che questo è molto utile per me, che sono un sacerdote, per noi sacerdoti, per i monaci, per i catechisti, per le mamme, per i papà, per le nonne, per tutti quelli che sentono forte la missione della Chiesa, la missione dell'evangelizzazione, la missione dell'amore oggi. Troppe volte. Mi sembra ci stiamo lamentando, mi sembra che siamo un po' troppo scontenti e mi sembra che con una certa facilità guardiamo a destra, a sinistra, diciamo è colpa di questo, colpa di quell'altro, sta cambiando il mondo, però c'è una cosa che non cambia e dobbiamo dircelo, c'è una cosa che non... il mondo sta cambiando e bisogna raffinare lo spirito per ascoltare dove sta andando, ma è anche vero che sta cambiando perché sta entrando sempre di più nel cuore di Dio. Noi sappiamo per fede che Dio ha creato il mondo per fare il cuore, per fare di Cristo il cuore del mondo. Quindi il mondo sta cambiando, l'intelligenza artificiale sta diventando una chiave di lettura fortissima, ma non per allontanarci dal cuore di Gesù, tutt'altro, per scandagliarlo ancora di più. Per cui mi viene da dire a te, a me, che forse sei un po' stanco, che forse sei stanco di fare catechismo, che forse ti senti inopportuno, ti senti inadeguato, non conosci le ultime tecniche, i metodi dell'evangelizzazione. Ecco, mi viene da dire, riposatevi un po'. Come ha detto Gesù, voi soli state un pochino con me, cioè state nel mio cuore, perché Gesù sapeva perfettamente che da lì a poco ci sarebbe stata la moltiplicazione dei pani, poi un susseguirsi, un andirivieni di persone che andavano, venivano. Gesù sapeva perché lui per primo sente l'amore e la compassione per gli uomini, ma Gesù vuole che questi apostoli, vuole che questi figli imparassero da lui, si formassero al suo cuore, per cui li vuole far stare con lui. La prima cosa che mi sento da dirvi con molta semplicità è perché la dico a me, è che fa tanto bene stare fermi e fa tanto bene anche non stare a pensare sempre a quello che dobbiamo fare. Fa tanto bene anche sentirsi impotenti, fa tanto bene anche sentirsi senza nessuna energia fisica. Fa tanto bene, vuol dire che il Signore sta permettendo che tu, che noi, che io, che insieme ci sentiamo poveri. Sta permettendo che io e te impariamo a stare con Lui. Ci sta permettendo quello spazio, quel tempo dove io posso stare senza nessuna utilità con Gesù. Posso imparare a stare con Lui perché ci ha chiamato per stare con Lui. E l'invio è tutto, diciamo così, l'invio alla gente è un'espressione completamente conformata dello stare con Lui. Quello che va in invio è quello che è stato con lui. Sei tu che hai conosciuto l'amore. Solo tu, però, nient'altro. Non va in missione un altro interesse. Non devi interessarti delle statistiche. Non devi pensare troppo quante persone ascolteranno il tuo messaggio. Non ti devi preoccupare se in chiesa non viene nessuno a messa. Certo, ti devi preoccupare, ma con il cuore di Gesù. Devi diventare tu quello che annunci. Io devo diventare quello che annuncio. A me mi basta il Signore? Diciamoci concretamente, a te, a me, basta il Signore? Facciamoci questa domanda, prima di pensare a quello che dobbiamo dire agli altri, prima di pensare a quello che dobbiamo fare per gli altri, domandiamoci e poi facciamo un attimo di pausa. A me mi basta il Signore? Io potrei finire la mia vita in questo momento ringraziando il Signore perché il suo cuore è completamente aperto per me, per ogni uomo. Mi basta essere così povero e abbandonarmi alla misericordia di questo cuore che è aperto per ogni uomo e quindi per me. Mi basta il Signore. Ecco, vi chiedo di pensare a questo qualche secondo. Chiedo un attimo di pausa. Intanto voi fate questo piccolo esercizio e domandatevi, vi domanderete se vi basta il Signore Gesù per la vostra vita, adesso.
Eccoci carissimi amici, nella seconda parte della catechesi ci stiamo fermando così un po' nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetti 30-34. Allora Gesù ha chiamato in disparte questi apostoli a stare loro solo in un luogo deserto a riposarsi un po'. Questo, diciamo, è il nucleo che abbiamo commentato fino adesso e ci ha colpito, ci ha stupito il fatto che Gesù, di fronte a tutte le esigenze del mondo, di fronte a tutte le ingiustizie, no? Pensate che poco prima, no? C'era stata la missione dei dodici, ma poi c'era stata anche l'esecuzione di Giovanni Battista. Quindi Gesù parla di Erode, sono argomenti molto scottanti, no? Il Signore potrebbe subito fare un corso di specializzazione per affrontare i problemi della pastorale a questi apostoli, no? Ma il corso di aggiornamento, il corso di formazione, diciamo così, permanente per gli apostoli è quello di ritornare al cuore, è quello di stare un pochino con Lui, è quello degli inizi, è quello di riscoprire come è accaduta la vocazione, come è avvenuto, che cos'è che ha mosso il mio cuore. E ritornare quindi in quella riva del lago di Galilea e sentire quell'autorevolezza di Gesù che mi chiama, che mi conosce, che mi tocca il cuore. E per far questo il Signore non vuole chiacchierare con noi di quello che abbiamo fatto. A me questo sembra bellissimo. Lui non vuole chiacchierare di pastorale, lui non vuole chiacchierare delle cose belle che abbiamo fatto, cose brutte, delle paure che abbiamo avuto. No, lui non vuole chiacchierare, lui vuole che stiamo con lui. È proprio bello ritornare all'adorazione. Ce l'ha detto Papa Francesco a noi religiosi il giorno del 2 febbraio, che era il giorno dedicato ai religiosi, e all'omelia mi sembra un discorso, dice: voi religiosi tornate alla religione, sì, ma soprattutto tornate all'adorazione, perché l'adorazione è la fonte di tutti i carismi. E guardate che c'è qualcosa di veramente profondo in questo. Tornare all'adorazione non per un atto di devozione, non per un atto pio, ma tornare all'adorazione, perché l'adorazione è come se mi fa la foto di quello che io sono, mi dice chi sono, perché sono così. Mi sembra che a volte noi non sappiamo perché siamo così. Mi sembra che noi a volte ci alziamo la mattina, facciamo le cose, sì, faccio apostolato, ma non sappiamo perché, non sappiamo più perché. Siamo come un treno in corsa che non c'ha l'autista, non c'ha il conduttore e va a velocità impazzita. Facciamo tante cose anche dentro le parrocchie, ma a volte io ho l'impressione che non sappiamo perché. Per chi lo facciamo? Sì, lo diciamo Gesù, ma ho l'impressione che lo sbandieriamo. Lo sbandieriamo. E se lo sbandieriamo Gesù, non ci riempie il cuore. Invece il Signore dice: basta, non vuole che. Non mi parlate di quello che avete fatto, state con me. State con me. Fermatevi. State con il mio cuore, perché la radice di ogni missione è il mio cuore, perché il soggetto della missione sono io, è il mio cuore. Il soggetto di ogni missione, quindi la forza di ogni missionario, è il cuore di Gesù, è la sua misericordia. Il soggetto di ogni missionarietà è il cuore misericordioso di Gesù. È da lì che escono i flussi di infinita tenerezza, per usare un linguaggio di Teresina di Lisieux. È da lì che escono le reti autentiche dell'apostolato. È quel cuore che affascina i ragazzi, è quel cuore che attira le vocazioni, è quel cuore che scioglie le resistenze più dure, è quel cuore che non giudica, ma che è tutto dono, che si fa accoglienza. È quel cuore lì l'unico argomento dell'evangelizzazione. Poi è chiaro che quel cuore lì si tradurrà per i ragazzi di oggi, per gli anziani di oggi, per le persone sole di oggi. Ma questo non ci dobbiamo angosciare tanto, perché Signore è Lui che predispone anche le opere, è Lui che ci farà incontrare volta per volta quello di cui abbiamo bisogno. Ma quello che dobbiamo scegliere è lo stare con Lui, e il Signore ci chiama. E mentre ci chiama, mentre ci porta nel deserto, e mentre lui ci fa stare con lui, ecco, attenzione, mentre io comincio a gustare questo cuore, questo amore, questa bellezza, questa contemplazione, mentre veramente sento la bellezza di chi mi ha chiamato, l'amore che mi sta dando, ecco che attorno a me sento un fruscio, attorno a me sento la voce, sento i passi concitati, un mare di gente che lo cerca, cerca Gesù, lo ha visto andare dall'altra parte del lago, comincia a camminare sulle sponde, gente, 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 va incontro a Gesù, corre con i malati, loro stessi malati. E allora Gesù fa fare questa esperienza unica. Ecco,
vorrei che questa sera sentissi anche tu, se ti senti un apostolo, se ami le persone, prova a sentire contemporaneamente nel tuo cuore questo amore di Gesù che ti porta dentro di sé, ma dentro il suo cuore tu acquisti anche una luce, acquisti una capacità intellettiva di vedere i bisogni degli uomini. Più tu ti riposi con Gesù, più tu stai con Gesù, più tu ti lasci plasmare dal suo cuore, più tu permetti che le mani del suo cuore plasmano il tuo cuore, più impari da lui e più tu acquisti una capacità di leggere la storia, le situazioni che stai vivendo e più tu vedi veramente quello che affligge il cuore dell'uomo. E allora tu senti, tu vedi, tu diventi in divenire, quindi diventi misericordioso. Come fai a diventare misericordioso? Notate la dinamicità di questo verbo, perché dentro il suo cuore tu acquisti la misericordia, il tuo cuore diventa come il suo, il tuo cuore si lascia toccare, il tuo cuore vede i bisogni della gente, allora tu vedi tutta questa gente che va in giro, che sembra felice. Non è vero che questa gente sembra tutta felice, non è vero che in questa città tutti corriamo, non è vero che in questa città corriamo tutti, non è vero anche che in questa città diciamo tutti che siamo tanto impegnati, non è vero che anche dentro la chiesa non siamo da meno e che come minimo abbiamo 4 appuntamenti al giorno, non è vero che quando siamo con una persona guardiamo sempre il cellulare, non è vero che guardiamo sempre l'agenda perché abbiamo tante cose. Ma io mi domando, in quel momento lì, quanta compassione c'è? Com'è il tuo cuore? Il tuo cuore è contento? Il tuo cuore sta con Gesù in questo momento qui, quando tu fai l'apostolato, quando fai il catechismo? E allora se tu stai con Gesù è certo che vedi le persone con occhi diversi. Allora tu vedi il loro bisogno, allora vedi che questo correre è un correre che nasconde una profonda mancanza. Ma allora questa gente non è cattiva a nessuno, non è cattiva. Questo mondo, costui come lo vediamo, è un mondo che sta reclamando un amore più grande. Questa gente che corre a destra e a sinistra, queste corse impazzate, la guerra, le soddisfazioni, i paradisi artificiali, ma non è una grande denuncia verso il cielo da saper cogliere. E chi è che coglie questa denuncia? Chi è che sa cogliere veramente cosa cerca il cuore dell'uomo? Chi è stato con il cuore di Gesù? E allora il cuore di Gesù ti fa diventare penetrante, dall'occhio penetrante, ti fa vedere la fame, ti fa vedere il bisogno di questi uomini che sono i nostri fratelli. E allora tu non li giudichi e ti metti a disposizione. E allora quello che capiterà a Gesù capiterà a te. Vedi? Essere stato con il cuore di Gesù, lasciarsi rifocillare, essere stato con lui, lasciarsi completamente guidare da lui, completamente povero. Essendo completamente povero, se tu sei completamente povero e sei un missionario completamente povero, un catechista completamente povero, se tu non ti appoggi su te stesso, ma sei completamente povero, vuol dire che tutto l'amore di Gesù, siccome tu non hai un altro appoggio, ti verrà comunicato. Tu sarai una visibilità particolare del suo cuore. E allora la gente si muoverà da tutte le direzioni e quello che è capitato per Gesù capiterà anche per te. E allora non ti preoccupare se oggi il mondo sembra che abbia tutto, che non ti ascolti. Non ti preoccupare di questo. Il mondo ha tutto ma non ha niente. E il cuore del Signore è la vera meta di questa ricerca impazzata di tutti gli uomini. Tutti cercano un cuore, tutti cercano la casa, tutti cercano qualcuno che comunichi l'amore in pienezza. E Gesù fa questo. Allora Gesù prima li fa stare con lui e poi quando si accorge, e lo vedono anche i discepoli, no? Tutta questa gente che corre a piedi, li precede addirittura. Cosa fa? Gesù sceso dalla barca, stava per andare in quel posto deserto e vede una grande folla. E mi immagino comunque, sapete cosa mi immagino? Che quel posto deserto è la barca. Mi immagino a volte che i veri contemplativi sono quelli che stanno nella barca. La vera contemplazione è quella infusa, quella che Dio ti regala. È quella che Dio ti regala quando tu sei povero. È quella che Dio ti regala non quando tu vai in un posto a fare i santi interessi tuoi, ma è quella che ti regala forse quando tu, completamente povero, ti fermi lì a casa tua, ti fermi nell'autobus a ringraziare Dio, ti fermi lì dove stai, nella tua famiglia. E allora il Signore ti dice, ecco, guardateli, ho compassione per questa folla. E mi verrebbe da dire, ma Signore, non avevi detto che gli facevi fare un corso di esercizi spirituali con te? Non avevi detto che gli facevi fare un corso di esercizi spirituali con te? E Gesù penso che il corso gliel'abbia fatto fare, sapete come? Stando sulla barca con lui. La barca è la Chiesa, la barca è l'umanità di cui facciamo parte. In questa barca c'è Gesù, non dimentichiamoci di questo, fermiamoci con Gesù. Basta anche che il nostro cuore non lo perda mai di vista. Stiamo con Lui, soprattutto rimaniamo poveri con Lui. Stiamo con Lui poveri, uniamoci al suo cuore. E questa è la barca. La barca sembra insicura, ma se c'è Lui non è insicura. Allora Lui ci ha fatto stare lì, sulla barca, insieme. Siamo legati al suo cuore. E ora dalla barca vediamo la folla. Io e te, tutti i catechisti, gli apostoli, i missionari. Ci fa vedere la folla con i suoi occhi. A questo punto il tuo cuore e i tuoi occhi non sono più i tuoi cuori e i tuoi occhi. Gesù ti ha chiamato a stare con lui, tu hai i suoi occhi e tu hai il suo cuore. E allora il tuo cuore non si stanca più come prima. Si stanca, sì, si consuma, invecchierai anche subito forse, però hai il cuore pieno d'amore, perché il tuo cuore non è più il tuo, ma è quello di Gesù. Gesù ti ha chiamato a stare con lui e ha trasferito in qualche maniera il suo cuore nel tuo cuore, e il tuo cuore è il suo cuore, quindi gli occhi tuoi vedono quello che vede negli occhi suoi. Cosa vede Gesù? Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro. Che cos'è questa compassione? Gesù non si tira indietro, si fa toccare anche il lembo del mantello, si fa toccare dell'emorragia, si fa toccare da tutti. Lui sa che è la salvezza del Padre, lui è la salvezza incarnata, quindi sa che non deve dare solo teorie. Lui si fa toccare e lui insegna. È bello, allora il Vangelo termina così, come il buon pastore dell'Antico Testamento si mise a insegnare molte cose perché questa gente non sapeva dove andare, non sapeva dove vagare. Sì, sembra no, che oggi tutti sanno tante cose, sembra che ognuno ha trovato il suo paradiso, sembra che tutto risponda, che tutto ormai sia funzionale, ma io credo che quella domanda dell'Antico Testamento che Gesù ha portato a compimento, quell'osservazione è proprio vera, come dice il profeta Zaccaria. E anche quelli che si erano affidati ad altri strumenti rimangono delusi, anche quelli che si affidano alla magia, agli strumenti divinatori, si accorgono che tutto è menzogna se noi non torniamo a Dio. E allora questo popolo è scoraggiato perché è un popolo stanco, va vagando come pecore, sono oppressi. Perché senza pastore, dice il profeta Zaccaria al capitolo 10, è un popolo che si era illuso, si era convinto che questo o quell'altro potessero aiutare, invece vanno vagando, non hanno più nessuno, vagano come pecore senza pastore. A questa realistica osservazione il profeta Zaccaria risponde il Vangelo che abbiamo letto. Gesù ha compassione e quindi il suo cuore abbraccia quella folla e ora tu che sei l'apostolo, ora tu, io, che abbiamo ascoltato questo Vangelo, che siamo stati portati nel cuore del Signore, io e te che siamo stati sulla barca questo pochino con Gesù, io e te che abbiamo sentito la fragilità della nostra vita, io e te che abbiamo visto quanto ci ama il Signore, possiamo solamente con questa ricchezza andare incontro alla gente. Non ti portare niente, non ti portare la migliore meditazione, non ti portare il miglior libro che hai letto, non raccontare quello che hai letto per raccontare agli altri, non andare pensando che tu hai delle qualità che convinceranno gli altri. Sei povero? Ma sei stato con Gesù, vai, porta solo Gesù, non portarti due sandali, non portarti due sagli, non portarti il portafoglio pieno di soldi, porta la povertà. Porta quello che sei, il Signore ti parlerà. Porta quello che sei, vai, vai, vai da questa gente, tu sei povero come loro, però tu hai nel tuo cuore quella compassione, quella misericordia. Hai conosciuto il cuore del Signore, il Signore si è aperto per te, ti ha fatto stare con Lui ed è questa tua ricchezza che è la tua povertà arricchita da Dio, il senso della missione. Vai, vai da questa folla, non preoccuparti prima cosa dovrai dire, vai, annuncia l'amore di Dio, annuncia che cosa ha fatto di te il Signore, che cosa significa stare nel suo cuore, stare con Lui, annuncia l'amore di questo Dio che si è lasciato toccare da te, che ha cambiato la tua vita, che ti ha fatto un uomo nuovo che non ti lascia più. Ecco, carissimi amici, vi invito a trovare sempre durante la giornata quella barchetta dove sta Gesù e quella barca che è il suo cuore, dove vi porta un po' in disparte, il suo cuore è come una barca. Stiamoci sempre dentro questa barca e poi andiamo in missione, ma sempre dentro questa barca che è la Chiesa, sempre dentro il suo cuore. Non usciamo più dal suo cuore, anche se andiamo ai confini del mondo, noi saremo espressione di questo cuore misericordioso. Siamo missionari di questo cuore misericordioso. Non usciremo più da questo cuore è la nostra barca dove sta Gesù. E non ne usciremo più. Ecco, penso che in questa maniera, penso saremo apostoli meno frustrati perché siamo ritornati al senso autentico della missione. Grazie, ora io termino e se c'è qualche domanda, volentieri cercherò di rispondere. Grazie. Pronto?
Sì, pronto?
Sì,
Sì,
buonasera.
buonasera. Sì, ho sentito la sua catechesi. Volevo appunto in effetti dire che noi non dobbiamo preoccuparci di vedere i risultati della nostra testimonianza, perché nel Vangelo c'è scritto che la parola di Dio è come la pioggia, non lascerà comunque il segno. Può anche darsi che noi moriremo non vedremo i risultati, però questo non ha importanza. E del resto, Gesù ha detto che nel Vangelo c'è scritto che noi dobbiamo sentirci servi inutili, senza quindi vedere un risultato. Lo stesso Gesù e la stessa Maria si sono sentiti servi inutili, come è andata la vicenda di Gesù. E un'ultima cosa, quando gli apostoli, che deve essere un'altra parte del Vangelo, ritornavano e parlavano entusiasti con Gesù di quello che avevano fatto, Gesù in effetti gli dice: voi non dovete rallegrarvi per quello che avete fatto, voi dovete rallegrarvi perché avete un posto nei cieli. Ecco, solo questo volevo dire.
Sì, ti ringrazio molto. Hai approfondito, diciamo così, anche con altre citazioni, ma è talmente semplice questo che però si dimentica con facilità. Ho l'impressione che guardiamo di più quello che ci manca e ci rattristiamo, mentre invece fa bene Papa Francesco a dire di essere felici, perché la felicità, comunque la letizia che c'è nel cuore, è la prima immagine dell'apostolato, è l'immagine migliore perché sei contento, perché il Signore ti ha preso a stare con Lui. E allora l'apostolato non è una tecnica, ha anche una tecnica, ma l'apostolato è questo rimanere con Lui sempre. E poi il Signore ti manda, e ti manda dalla barca, ti fa stare con Lui in questa barca, ti fa vedere subito quello che si vede attraverso il suo cuore. Penso questi occhi. Dovremmo avere questi occhi che guardano la gente non come delle persone che ti tolgono la libertà, ma come occasione per amare come Gesù. Noi dovremmo vedere questa gente che a volte magari si avvicina con noi, che ti chiede, che ti prende il tempo, non come qualcuno che ti toglie la vita, ma come qualcuno che te la regala. Io penso che il Signore fosse innamorato di questa gente. Penso che Gesù non diceva, Oddio, tutta questa gente mi dà fastidio. Oddio, ma penso che in qualche maniera si sentiva anche lui, si sentiva che la sua missione, la sua persona, diventava sempre più la persona che doveva essere. Lui era lì per tutti, lui era lì per manifestare l'amore del Padre. E se noi non stiamo con la gente, è difficile manifestare l'amore del Padre. E l'amore del Padre verso tutti i figli. Quindi è così, siamo servi inutili. L'altra cosa interessante che tu hai detto, no? Non dobbiamo preoccuparci se nella nostra vita, breve o lunga che sia, non ci hanno seguito in tanti, ma l'importante è che tu sei diventato un seme. Charles de Foucault non aveva nessun discepolo durante la sua vita e dopo ne ha avuti tantissimi, ma così tanti altri. Tanti altri. Ecco, grazie.
Grazie mille, ecco, per questa tua osservazione. C'è qualcun altro?
Pronto? Buonasera.
Buonasera, con chi parlo?
Sono Rita, piacere. Mi è piaciuta
Sì.
molto la sua catechesi e volevo dare una piccola testimonianza e fare una piccola domanda, se possibile.
Sì.
Allora, io abito da sola da 4 anni, finalmente, e ho imparato a stare da sola perché non ero abituata a farlo. E in questa solitudine io ho iniziato a parlare con Gesù continuamente perché praticamente conosco anche gli scritti di Luisa Piccarreta del vivere nella divina volontà, cioè fare tutto insieme a Gesù. Però per fare questo io ho dovuto inizialmente non considerarlo come Dio, ma come un amico, come un fratello. E mi vengono i brividi proprio dicendo queste cose, perché solo in questo modo io riesco a mettermi in comunicazione con lui e sento un amore talmente grande da quando lo faccio che è straripante. Io non lo posso tenere tutto per me, lo devo riversare sulle altre persone. E spesso invoco, chiamo lo Spirito Santo per aiutarmi a parlare con le persone e sento una spinta a farlo. Cioè non sono, è come se non fossi io a fare queste determinate
Sì.
cose, a consolare, a rallegrare, confortare,
Sì.
eccetera, eccetera. L'unica
Sì.
cosa che non riesco a fare è se io ho Gesù dentro di me, nel mio cuore. E sono convinta, è così, sta anche in tutti. Come faccio a vederlo anche nelle persone che particolarmente non sopporto, o che sono antipatiche, o che sono cattive? Lì ho difficoltà.
Va bene, va bene. Lisa, grazie. Due sottolineature, una precisazione. Quando tu dici io ho dovuto vederlo come fratello, non come Dio, c'è un piccolo errore teologico che comunque non è grave. Si sente che lo ami tanto, ma quando lo vedi come fratello lo vedi sempre come Dio. Dio è fratello, è l'Emanuele, cammina con noi, cammina come Signore, come Re, ma anche come fratello. L'esperienza dei mistici, no, quando si dice che Gesù è un fratello, non vuol dire che non sia contemporaneamente Dio, ma è un Dio anche incarnato che cammina con te, che gira per casa tua, in qualche maniera sta lì con te, ma è contemporaneamente Dio. Quindi se lo senti come fratello, non vuol dire che hai smesso di sentirlo come Dio. E qui sta la bellezza del cristianesimo, appunto. Quindi ringrazio il Signore che ti ha fatto capire che quel Dio che è potente, onnipotente, è anche tuo fratello. Bene. L'altra cosa è un'altra precisazione che vorrei dirti. A me sembra più corretto, l'ho detto sempre, anche quando faccio qualche catechesi all'Eucaristia, mi sembra più corretto dire che Gesù non viene nel mio cuore. Sì. Si può dire questo, ma in realtà rovesciamo. Siamo io, siamo tu che entriamo nel nostro cuore. Quando si riceve l'Eucaristia, in realtà tu diventi quello che ricevi, dicevano i padri del primo millennio, che quando io ricevo il corpo del Signore, io divento quello che ricevo, io entro nella sua vita, io è una forma di mi congrego, mi entro in questa relazione che è con tutto, con lui, ma con tutto il suo corpo. Io divento quel corpo. Faccio parte di quel corpo mistico di cui lui è il capo. Quindi il problema che tu hai riportato è un problema che si sente dire spesso, però mi sembra che ci sia un pizzico di ingenuità, appunto. Buonissima fede e buona ingenuità. Se tu pensi che Gesù viene dentro il tuo cuore, tu ce l'hai nel tuo cuore come se fosse un oggetto, è chiaro che tu vuoi stare sempre solo con lui e poi vedi che gli altri sono un po' diversi da quella cosa che senti nel cuore. Ma se tu pensi che insieme a tutti gli altri stai nel cuore di Gesù, noi siamo buoni e cattivi tutti nel cuore di Gesù, allora tu non devi fare un grande sforzo per amare quelli che la pensano diversamente da te, perché anche loro stanno nel cuore di Gesù. Come tu stai nel cuore di Gesù. È un inganno pensare che Gesù viene nel cuore perché io ho tanti meriti, faccio spesso la comunione. Non è solo per questo. Noi siamo nel cuore di Gesù perché lui ci ama. Quando faccio la comunione ci sono ancora di più dentro il suo cuore. Ma allora comincio a vedere che nel suo cuore, almeno come desiderio, ci sono tutti gli altri miei fratelli, anche quelli che non vanno a messa, anche quelli che mi danno fastidio. Nel suo cuore non ci sono solo io, ci sono anche quelli che io non sopporto.
Lui li ama tutti e per tutti ha dato la vita. Allora, se tu cominci a vedere le cose così, ti accorgi che il tuo cuore è capace di amare come Gesù ha amato anche i lontani, addirittura sulla croce. Quindi coraggio, l'esperienza che stai facendo è bella e si allargherà ancora di più, ma fa posto ai lontani perché avete lo stesso diritto di stare nel cuore di Gesù. Grazie. Carissimi amici, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione e vi ringrazio molto perché siamo stati un po' nella barchetta insieme a Gesù, siamo stati presso di lui, ci siamo un po' ristorati, ma abbiamo subito visto che ci attende il lavoro della misericordia, della compassione. E allora io vi saluto, vi auguro un buon tempo, la prossima volta saremo già nel tempo di Quaresima e vi auguro quindi una buona preparazione a questo tempo di grazia. Arrivederci allora al prossimo mese. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.